Radio 3 Mondo.
Buongiorno Luigi Spinola e bentornati a Radio Tremondi. In questo mercoledì 8 di gennaio raccogliamo il testimone, da tutta la città ne parla, e lo portiamo dal Medio Oriente verso l'Africa settentrionale, dalla crisi che ha come teatro principale l'Iraq a quella che si svolge in Libia, dove la guerra è sempre più guerra, si combatte ormai a Sirte, una città cruciale dal punto di vista strategico, nonché culla di Gheddafi e del gheddafismo, e il conflitto si va internazionalizzando. L'Europa prova a battere un colpo, per ora facilecca. Intanto il presidente Erdogan ordina il dispiegamento delle forze militari turche sul teatro libico, e a Istanbul oggi è atteso anche Vladimir Putin. Chissà, forse alle viste una nuova piccola Yalta, come quella che di fatto ha deciso una spartizione per zone di influenza del nord della Siria. Poi resteremo a Istanbul per parlare dell'ennesimo faraonico progetto urbanistico di Erdogan, il più folle, secondo le stesse parole del presidente, la creazione di una sorta di Bosforo artificiale, un grande canale destinato ad avere un impatto gigantesco sulla città, guidare il fronte del nord. E il sindaco di Istanbul, che si presenta anche come lo sfidante più accreditato e più popolare su scala nazionale di Erdogan. E oggi, come tutti i giorni, i nostri percorsi sul Bosforo e oltre passeranno anche attraverso le reti sociali monitorate da Costanza Spocci. Costanza, buongiorno.
Buongiorno Luigi e buongiorno gli ascoltatori. Allora, se vogliamo partire dal Bosforo, partiamo dal profilo Twitter proprio del sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, che è appunto uno dei più forti oppositori al progetto di Canal Istanbul, per passare poi al profilo di Arnaud Delalonde, che è un analista strategico militare e esperto di Libia, con un focus particolare su droni e sull'aviazione. E poi i nostri hashtag, cioè Libia, Haftar e Turchia. Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che ci possono scrivere domande, opinioni e commenti ai nostri profili Twitter e Facebook, dove ci chiamiamo Radio 3 Mondo, oppure possono inviarci SMS o WhatsApp al numero 335 56 34 296.
بالله اليوم في هذه الأمسية الجماهير بنغازي
نعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة وعلى الشعب التركي الصديق الذي تربطنا به أواصر الأخوة في الإسلام.
A Radio Tremondo stiamo ascoltando la voce del generale Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclamato esercito nazionale libico, dichiarare, cito dalla traduzione, il jihad, l'allerta rossa e la mobilitazione globale contro un fesso sultano ottomano che ha acceso la miccia di una guerra nazionale, prendendo di mira la nazione araba da est a ovest, dichiarando che la Libia fa parte del suo patrimonio. Prima abbiamo sentito anche le voci che arrivavano dal popolo di Haftar, che è sceso in piazza nella giornata di venerdì, all'indomani del voto del Parlamento turco, ha dato il via libera al dispiegamento delle forze militari in Libia. Sono scesi in piazza nella riottosa Bengasi, che è, lo ricordo, Gheddafi la definiva la strega da sempre avversa al potere tripolino, è il cuore della Cirenaica ed anche la roccaforte del generale Haftar. Oggi però, per parlare della crisi libica, bisogna andare ben oltre la storica dinamica conflittuale tra Cirenaica e Tripolitani, andare all'estero e passare sicuramente da Istanbul, dove oggi arriverà anche Vladimir Putin, e dove noi ritroviamo Giuseppe Di Donna, corrispondente dell'AGI. Buongiorno Di Donna, grazie per essere di nuovo con noi, Radio 3 Mondo.
Buongiorno, grazie a voi.
Ed è con noi anche Claudia Gazzini, Senior Analyst per la Libia del Think Tank International Crisis Group, l'ICG. Claudia Gazzini, benvenuta a Radio 3 Mondo.
Grazie, buongiorno a voi.
Prima di guardare al quadro internazionale, Gazzini, le posso chiedere una valutazione su quanto sta accadendo sul terreno in Libia, perché l'impressione è che dopo l'annuncio arrivato da Ankara, non so se in parte anche in conseguenza di questo annuncio, vi sia stata una accelerazione dal punto di vista militare. Le fonti, vanno detto, quelle vicine ad Haftar, quelle cirenaiche, parlano di una conquista della città di Sirte, addirittura di un'avanzata verso Misurata. Che cosa sta accadendo, Gazzini?
Beh, in realtà la guerra in Libia è stata abbastanza ferma per gli ultimi 9 mesi. Abbiamo visto le forze di Haftar cimentarsi nella periferia di Tripoli e non sono mosse in maniera significativa per mesi. Effettivamente negli ultimi giorni abbiamo visto un'avanzata di Haftar su Sirte, ma non la considererei una vittoria militare. In realtà la presa di Sirte era una presa facile, non è stato nemmeno sparato un colpo, le forze di Misurata si sono ritirate per evitare il confronto. Sirte è già una roccaforte abbastanza pro-haftariana, in realtà è una roccaforte gheddafiana, e quindi Haftar aveva già all'interno delle sue forze molti combattenti da Sirte, quindi l'entrata a Sirte è stata facile. Quindi in realtà gli equilibri sul terreno non è che sono cambiati, non è che abbiamo visto immediatamente un rinforzarsi di aiuti stranieri a Haftar dopo l'annuncio turco. Quello che è successo è che comunque molte delle tribù dell'Occidente libico, ma dell'Oriente libico, ovviamente si sono alleate più fortemente con Haftar, che sbandiera comunque una visione arabo-nazionalista fortemente contraria all'ingerenza turca, e si sono rinsaldati i rapporti con i vecchi gheddafiani e gli uomini del vecchio regime. Direi questa è la conseguenza immediata. Un'avanzata di Haftar su Misrata ancora non è avvenuta, credo che avranno bisogno di qualche settimana per consolidare la loro presenza a Sirte, prendere controllo dell'aeroporto molto strategico, quello di Kutubia, nei dintorni di Sirte, per poi rivalutare la strategia militare, ma nei dintorni di Tripoli non è ancora successo.
Grazie Claudia Cazzini. Fare a questo punto un passaggio in Turchia con Giuseppe Di Donna per capire che cosa ci va a fare Di Donna la Turchia in Libia, come ci va e con quale prospettiva strategica. Ci puoi tracciare una breve anatomia di questa nuova missione voluta da Erdogan, Di Donna?
Sì, allora, cosa ci va a fare? La Turchia va in Libia essenzialmente per garantirsi di non essere esclusa dallo sfruttamento delle risorse energetiche, si parla di idrocarburi a largo di Cipro, e per evitare che appunto Erdogan rimanga tagliato fuori da un eventuale progetto di gasdotto che colleghi appunto l'Europa con le risorse energetiche sia cipriote che israeliane. Quindi questo è essenzialmente il motivo della missione turca in Libia. Al mondo una missione di quel momento si fa ben poco. Da un lato c'è stata la presa totale con cui è stato riaperto il Parlamento, che è stata approvata la mozione, dall'altro qui c'è stato il mistero sul numero di soldati, sui tempi dell'invio, sui fini della missione, insomma non si è saputo sostanzialmente più niente fino a stamattina, quando Erdogan ha detto che sono stati inviati 35 militari, ma non per combattere. Anche i prossimi invii di militari non saranno appunto militari che andranno lì per combattere. Il piano della Turchia sostanzialmente è questo, insomma, creare un avamposto anche navale probabilmente sulle coste libiche, che consenta appunto ad Ankara di tutelare i propri interessi nell'area, esattamente come la base turca in Qatar consente ad Ankara di tutelare i propri interessi nell'area del Golfo. Quindi questo sembra più che altro l'obiettivo di Erdogan a medio termine, piuttosto che un'azione belligerante che probabilmente l'esercito turco 2000 km dalla Turchia non può neanche permettersi, non è neanche in grado di sostenere. Ecco,
grazie Di Donna. Io prima di tornare a Gazzini vorrei provare a sentire anche la voce degli ascoltatori con Costanza Spocci.
Se Luigi ci arriva un messaggio al 3355634296, ha firmato e ci scrive: oggi Erdogan e Putin si incontrano per parlare della crisi libica, Ankara e Mosca e non Roma e Parigi. E poi altre segnalazioni: abbiamo un'inchiesta della Reuters che è uscita proprio ieri, si parla di Russia, si parla di Wagner Group, quindi dei mercenari che stanno combattendo in Russia in Libia e in Siria, e appunto sembrerebbe che ci sia una clinica a San Pietroburgo che è gestita in parte anche di di proprietà di persone legate proprio al presidente Vladimir Putin, che fornisce cure mediche proprio a questi mercenari che stanno combattendo le guerre segrete di Mosca. E poi un'altra guerra segreta, si sta parlando, e c'è questo segreto intorno a chi viene inviato in Libia da parte turca. Ebbene, su un sito Inside Out e anche sui siti del Golfo viene ripreso l'invio di diversi combattenti siriani pro Turchia proprio sulle coste libiche.
Grazie Costanza Spocci, grazie anche ai nostri ascoltatori, e prendendo proprio spunto dall'intervento di uno dei nostri ascoltatori, Claudia Gazzini, proviamo, dopo aver valutato il rapporto di forze sul campo in Libia, proviamo a capire anche che cosa può cambiare dopo questo annuncio di Ankara anche a livello internazionale, perché insomma si avverte una preoccupazione legittima per l'interventismo turco, ma forse, ecco, giova ricordare che il generale Khalifa Haftar non è esattamente da solo in questo suo tentativo di conquista del paese. C'è una lista molto lunga di appoggi più o meno trasparenti, che va dalla Russia agli Emirati Arabi, passa anche dalla Francia. Claudia Gazzini.
Le intenzioni turche nell'autorizzare questo dispiegamento di forze in Libia è quello di riequilibrare le forze sul terreno. Dice il presidente Erdogan, la mia intenzione appunto non è di andare a combattere, ma di portare le parti a un cessato il fuoco e a un negoziato politico. La logica ci sta, l'idea è la Turchia va lì per controbilanciare gli aiuti emiratini, egiziani, sauditi e russi che negli ultimi mesi abbiamo visto arrivare in Libia. Però è una partita molto pericolosa quella che sta giocando la Turchia, perché le potenziali conseguenze negative sono varie. Prima di tutto appunto quello di istigare in Libia una così retorica arabo-nazionalista che appunto stiamo già vedendo in questi giorni con i vari proclami di varie tribù e di vari personaggi che chiamano alla jihad contro i turchi. Ovviamente un asprirsi nei rapporti tra la Turchia e gli alleati di Haftar, sauditi, Cairo e Abu Dhabi. E poi le tensioni con l'Unione Europea, perché l'accordo marittimo di cui si faceva riferimento prima ovviamente ha suscitato le ire di Bruxelles, di Grecia in particolare, ma anche dell'Italia, e quindi si rischia, diciamo, una spaccatura non violenta, però insomma un incrementare di tensioni tra la Turchia e l'Unione Europea.
Ecco, grazie. Soffermiamoci un attimo proprio sul rapporto con l'Unione Europea, sull'influenza dell'Europa, degli europei. Noi abbiamo avuto un po' il vizio, dico soprattutto noi giornalisti, magari più superficiali, dal marzo del 2011, dall'intervento in poi, a raccontare questa partita libica principalmente come una sorta di partita franco-italiana. Le posso chiedere anche insomma all'indomani della riunione non esattamente di successo che si è svolta a Bruxelles, quali tracce rimangono di questa influenza europea, degli uni, degli altri, di tutti insieme? Forse è un po' più difficile sulla partita libica, Gazzini?
Beh, in realtà quella che era una posizione molto polarizzata, che vedeva la Francia da una parte, l'Italia dall'altra, ossia Parigi che sostiene Haftar e Roma più allineata con Tripoli, non è più così. Le posizioni si sono abbastanza avvicinate e le consultazioni tra i due sono aumentate. Possiamo parlare più o meno di un coordinamento europeo che fino a un anno fa non c'era. Infatti non a caso ministro degli esteri tedesco, italiano, inglese e francese insieme a Borrell si sarebbero dovuti recare a Tripoli per mandare un messaggio unito e compatto di questi paesi. Però la realtà è che l'Unione Europea e i paesi stati membri hanno perso influenza in Libia di pari passo con l'aumento dei sostegni diretti di altri paesi. Cioè l'Europa e anche l'Italia ha perso leverage con gli attori libici nel momento in cui hanno deciso di prendere una posizione neutrale, se vuoi, da quando è scoppiata la guerra. Infatti a Tripoli oggi, se vuoi, c'è una retorica molto antieuropea, gente dice, politici influenti dice, ma ci chiedete di andare al cessate il fuoco, ci chiedete di fare le trattative con Haftar, ma non condannate questa offensiva che per noi è un'aggressione. E infatti la visita della questa delegazione congiunta dei quattro ministri degli esteri è stata rifiutata e non si è tenuta poi l'altro ieri o ieri a Tripoli come era in programma. Quindi vedo poca possibilità da parte delle capitali europee oggigiorno di riuscire a influenzare le parti in Libia e avviarle verso un accordo o una risoluzione del conflitto.
L'Europa insomma riesce adesso a far sentire una voce più o meno unitaria, ma questa voce si sente sempre di meno, pesa sempre di meno e potrebbe pesare chissà ancora meno se insomma andrà in un certo modo l'incontro di oggi tra Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan. Putin che è in Turchia per parlare anche di altro, soprattutto se non sbaglio di questioni energetiche. Giuseppe Di Donna, che cosa ci possiamo aspettare? Molti si aspettano, diciamo, con un parallelo forse un po' grossolano che non guarda i dettagli, una sorta di replica del format che è stato applicato alla Siria, un confronto tra i due leader che dovrebbe portare a una sostanziale divisione in zone di influenza della Libia, una cosa molto temuta anche dagli europei. Di Donna?
Questa è una prospettiva un po' estrema. I temi oggi da discutere sono vari, perché Putin è venuto ad Istanbul per l'inaugurazione del gasdotto Turkish Stream. Paradossalmente questo tema è passato in secondo piano sia rispetto alla Libia che alla Siria. Dico Siria perché in questo momento Erdogan preme tantissimo porre fine all'offensiva che Assad sta attuando nei confronti della regione di Idlib, che è una regione del nord-ovest della Siria, che è l'ultima area in mano ai ribelli, da dove insomma si sta sviluppando un flusso di profughi in fuga verso la Turchia, insomma si parla di circa 280.000 persone, con 30.000 persone già al confine turco. Quindi la premura di Erdogan assoluta è raggiungere un'intesa con Putin, sia per quanto riguarda la Libia certamente, ma anche per quanto riguarda i diritti, perché Erdogan deve assolutamente evitare nuovi flussi di profughi dalla Siria verso la Turchia. Quindi questo sarà un tema centrale degli incontri di oggi, anche perché ci sono 12 checkpoint turchi nell'area di Idlib, che sono appunto il risultato di un accordo, di un'intesa raggiunta tra Erdogan e Putin per la demilitarizzazione dell'area, che non sta avvenendo, e anzi Assad sta bombardando, e solo Putin può fermare Assad. Per quanto riguarda, per tornare alla Libia, non so se avverrà una spartizione per aree di influenza, sarebbe un'intesa un po' davvero abbastanza estrema, perché mentre i due paesi avevano già dialogato a lungo sulla Siria nel processo di Astana insieme all'Iran, erano già forti di tante altre intese sulla Siria, in questo momento penso che sia il primo incontro ufficiale che appunto abbia un focus sulla Libia. È più probabile che si giunga a una sorta di cessate il fuoco, considerando che la Russia sostiene Haftar e la Turchia Serraj, a una sorta di agreement che ponga fine alle ostilità, anche perché, ripeto, da quello che sembra dopo l'approvazione della mozione non ci sono segnali che l'esercito turco si stia veramente muovendo verso la Libia per andare a combattere. Al di là dei rumors su milizie paramilitari siriane, che insomma attendono anche conferme, a livello ufficiale è davvero difficile che la Turchia vada in Libia per combattere contro gli interessi russi, quindi è più facile un accordo che una spartizione delle aree, ecco.
Grazie davvero a Giuseppe Di Donna, corrispondente dell'AGI da Istanbul, grazie a Claudia Gazzini, Senior Analyst per la Libia dell'International Crisis Group. Noi in realtà restiamo a Istanbul, in riva al Bosforo, per raccontare un'altra battaglia, questa tutta interna, che ha come oggetto il progetto di un canale, un progetto faraonico voluto da Erdogan e che trova però molti oppositori tra gli istambulini.
Adana Kanal Istanbul denen, Karadeniz'den başlayıp Marmara Denizi'ne açılacağı söylenen İstanbul Boğazı'na paralel su yolu ve çevresine 1,5 milyon kişilik bir yeni şehir yapımı hakkında 16 milyonun seçilmiş temsilcisi olarak.
Quella che stiamo ascoltando, Radio Tremondo, è la voce del popolare sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, eletto, lo ricordo, nell'aprile del 2019 al termine di un'epica battaglia politica elettorale che ha visto per la prima volta da 15 anni il Partito Repubblicano riconquistare la città dall'HP, la città che fu l'inizio della la grande ascesa di Erdogan. İmamoğlu in questo intervento enuncia addirittura i 15 punti che spiegano la sua opposizione al grande progetto di Canal Istanbul, un progetto di cui Erdogan parla in realtà dal 2011, ma adesso sembra pronto davvero a partire. Lui stesso lo ha definito una volta scherzando il mio progetto più folle. Collegato con noi c'è Fazila Matt, giornalista, ricercatrice dell'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, giornalista turca. Fazila Matt, grazie per essere di nuovo con noi, Oltremondo.
Buongiorno e grazie, sono felice di essere tra voi.
Ti posso chiedere innanzitutto di raccontarci, ecco, questo progetto, a che cosa serve, una sorta di Bosforo alternativo, mi pare di capire, a Istanbul?
È quella l'incognita, perché non è ben chiaro in realtà. La versione ufficiale è quella del governo, e che un grande canale di questo tipo, parallelo al Bosforo, permetterebbe di dirottare le navi sia commerciali che quelli che trasportano dei carichi pericolosi in questo nuovo canale, cioè permetterebbe in qualche modo di mettere al riparo il Bosforo da eventuali incidenti pericolosi, e ridurrebbe anche il traffico del Bosforo, e quindi questo porterebbe in generale un beneficio per tutti. In realtà, se si vanno a guardare un po' i dati, a livello di passaggi dal Bosforo c'è stato un calo anche negli ultimi anni, attesta un passaggio annuale di 41.000 circa imbarcazioni e navi dal Bosforo, e anche a livello di percentuale di incidenti si parla di 4 incidenti su 10.000 casi, e l'ultimo incidente è stato registrato nel 1994. E quindi in realtà tutte le giustificazioni portate avanti dal governo sembrerebbero non avere un reale fondamento.
Ecco, lo diciamo prima, İmamoğlu ha presentato le sue 15 obiezioni a questo progetto, tra queste la più importante, dice: Istanbul così perderebbe le sue riserve d'acqua sia in superficie sia nel sottosuolo. Poi ha denunciato i rischi per la vita umana, i rischi per la possibilità di violenti terremoti, il progetto inoltre avrebbe conseguenze economiche e sociali fortissime, oltre a devastare proprio anche la fisionomia della città. Ti posso chiedere, Fazila Matt, quanta opposizione tra gli istambulini, nella società istambulina, sta innescando questo progetto? Possiamo aspettarci, viste le condizioni della società anche politica turca attuale, qualcosa di simile a quanto accade con il progetto, se vogliamo molto minore, di alcuni anni fa, quello che diede vita al movimento di Gezi Park?
Allora c'è una mobilitazione che è particolarmente pacata, dati anche le condizioni dello stato di diritto in cui si trova la Turchia al momento. Diciamo che la posizione del sindaco di Istanbul, İmamoğlu, il fatto che lui abbia preso a cuore, diciamo così, questo progetto con una prospettiva di impatto così devastante per la città, è diventato un catalizzatore per le persone che hanno trovato la maniera di esprimere il loro dissenso presentando delle istanze alle autorità, e si sono messi in fila negli ultimi giorni di dicembre, avevano 10 giorni per contestare il rapporto pubblicato dal Ministero dell'Ambiente e dell'Urbanistica per dire perché erano contrari a questo progetto, e le file che si allungavano davanti agli uffici sotto la pioggia, sotto il maltempo, insomma, sono stati indicativi della reazione, di questa reazione pacata degli istambulini, appunto.
Costanza Spocci, non so se è presente anche una mobilitazione nelle reti sociali per via di questo progetto.
Sì, Luigi, su Twitter c'è un hashtag che viene utilizzato proprio in contrapposizione alla costruzione del canale di Istanbul, che si chiama Ya Kanal Ya Istanbul, che credo significhi o il canale o Istanbul. E abbiamo poi un profilo Twitter che è piuttosto attivo, che è un residuo, si può dire anche una costa del movimento di Gezi Park, è Kuzey Ormanlari Savunmazi, cioè il movimento a difesa delle foreste settentrionali, che si batte come altre organizzazioni civiche proprio contro la realizzazione del canale. E su questa eredità, appunto, le proteste di Gezi, oggi in Turchia c'è un interessante articolo del Carnegie Endowment che stiamo twittando adesso dal nostro profilo Radio Tremondo su Twitter, perché appunto ci sono dei gruppi di difesa della città di Istanbul e dei sottogruppi a livello distrettuale che sono stati fondati nel 2014 e che adesso, sì, come diceva Fazil Ahmad, sono più deboli, ma continuano a costituire il sottostrato di questi movimenti di opposizione alle costruzioni volute dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
Grazie Costanza Spoce. Fazil Ahmad, noi stiamo raccontando come un conflitto tutto interno alla Turchia, anzi quasi solo interno a Istanbul. In realtà il progetto Canal Istanbul potrebbe avere anche delle ricadute internazionali. Chissà se ne parleranno oggi Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, perché ricordo che il controllo sugli stretti, sulla regione del Mar Nero, sui Dardanelli è regolato attentamente da un vecchio accordo, l'accordo di Montreux della fine degli anni 60, e questo accordo potrebbe essere in qualche misura violato da questo nuovo progetto di Erdogan.
Assolutamente, infatti anche gli sviluppi da questo punto di vista non sono chiari, perché il nuovo canale dovrebbe essere inquadrato nell'ambito delle leggi nazionali, e quindi il presidente ancora non ha spiegato bene in che modo questo trattato verrà rimaneggiato o verrà impattato, e soprattutto come verranno impattati tutti i paesi che si affacciano nel Mar Nero, tra cui appunto naturalmente anche la Russia.
Fazil Ahmad, prima di salutarci, un'ultima battuta sulla persona che abbiamo scelto un po' come guida ispiratrice di questo approfondimento, ovvero il sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, grande oppositore del progetto di Canal Istanbul. Molti lo vedono, dopo la sua elezione al termine di una combattutissima battaglia elettorale nell'aprile del 2019, come il vero sfidante di Erdogan anche su scala nazionale. Certo, le presidenziali sono lontane, sono previste per il 2023, ma quanto sta crescendo questo astro nascente della politica turca, Fazil Ahmad?
İmamoğlu è in carica da 6 mesi, l'avete detto prima, lui la prima vincita non gli è stata concessa, ha dovuto correre una seconda volta per ottenere la seconda volta una vincita molto più, con un vantaggio molto più ampio, e da quando è diventato il primo cittadino di Istanbul ha iniziato a cercare di portare avanti dei progetti che, come per esempio il progetto di costruzione della metropolitana della città, che si sono bloccati, anche perché il governo centrale ha un atteggiamento di ostracismo nei confronti del sindaco, e quindi diciamo che la battaglia è dura, anche se la situazione economica particolarmente difficile in cui si trova la Turchia in questo momento, l'inflazione molto alta, la disoccupazione soprattutto quella giovanile è molto alta, e i salari minimi, tante persone che fanno fatica ad arrivare a fine mese, ci sono anche stati dei casi di suicidio per questioni economiche, ecco, creano un contesto favorevole in cui il sindaco riesce a spiegare in maniera efficiente quanto un canale di questo tipo, un canale mastodontico, faraonico di questo tipo, possa costare tantissimo alle persone senza in realtà portare alcun beneficio alla cittadinanza. Poi diciamo che ci sono delle circostanze che aiutano a contestualizzare meglio la propria posizione politica.
Grazie, grazie a Vera Fazil Amat, giornalista turca, ricercatrice di Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa. Si chiude così la puntata di Radio Tremondo di oggi con i nostri saluti, in regia da Costanza Confessore, dalla curatrice del programma Anna Maria Giordano, in redazione da Giulia De Luca, la console da Giovanna Insardi, ai microfoni di Radio Tremondo da Costanza Spoci e Luigi Spino che vi sta parlando. Il microfono ora passa a Elisabetta Tola per Radio Trescenza. Noi ci risentiamo domattina alle 6.50 per la rassegna della stampa estera e poi alle 11 per i nostri approfondimenti. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3.